Ma adesso riprenderemo e ripartiremo da quelli che stavano toccando temi giganteschi e quasi vertiginosi, cioè quello del rapporto fra esseri umani e cosmo. Ci ha raggiunto in studio Niccolò D'Amico, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ordinario di astrofisica a Cagliari, e lavora all'Osservatorio Astronomico di Cagliari. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
E al quale dovremo rivolgere molte domande anche sui telescopi di oggi e del futuro. C'era però una domanda, credo per Guidoni e poi per D'Amico, che veniva posta da un paio di ascoltatori che menzionavano quanto io avevo detto all'inizio della trasmissione, perché lei ha detto che c'è anche un ruolo europeo. Lo spiega bene Federico Fubini oggi sul Corriere della Sera. La scoperta è passata come scoperta della NASA, ma in realtà il contributo anche del nome della stella, TRAPPIST, è tutto europeo. Guidoni, ce lo spieghi?
Sì, sì, in realtà questo sistema è stato individuato un anno fa proprio da un osservatorio europeo che si trova in Cile, perché lì le condizioni meteo sono particolarmente favorevoli.
E lo spieghi anche questo, perché dobbiamo spiegare tutto. Perché favorevoli
in Cile? Perché siamo in Cile, in una zona estremamente arida, dove piove forse una volta l'anno, seppure, e soprattutto ad altezze a oltre 2000 metri di altezza, quindi con condizioni favorevolissime per l'osservazione del cielo. Quindi l'Europa lì ha concentrato delle risorse, ci sono telescopi potentissimi, e tra l'altro uno che è appena in fase di approntamento. Ma quello che ha scoperto questo TRAPPIST, che poi TRAPPIST in realtà è appunto l'acronimo di questo telescopio, in realtà è un telescopio abbastanza piccolino, che però è come dire, capace di fare quelle misure molto sofisticate di cui dicevamo prima, cioè quando un pianeta passa davanti alla sua stella gli toglie un po' di luce, e questa variazione di luce sono in grado di misurarle, e da questo derivano le dimensioni del pianeta, la distanza dalla stella e così via.
Lei mi diceva poco fa che in Europa, in Occidente, diciamo, c'è un tale inquinamento.
Sì, diciamo, in Europa
luminoso.
È più difficile trovare un sito che sia adatto, perché da un lato c'è le condizioni meteo, lo smog, l'inquinamento, dall'altro la luce. Uno dei problemi principali è l'inquinamento luminoso, tant'è che dalle città non vediamo più le stelle.
La conferma è arrivata da un satellite della NASA, che però è in orbita, questo diciamolo.
Sì, ecco, il ruolo della NASA è stato importante, nel senso che dopo l'osservazione iniziale degli europei, la NASA ha puntato invece un telescopio spaziale Spitzer nell'infrarosso, che ha fornito ulteriori informazioni e ci ha dato più pianeti. Noi ne avevamo visti tre, gli europei diciamo, ne avevamo visti tre, e invece la NASA ne ha visti altri quattro grazie alle misure più precise che ha potuto fare in orbita.
Professor D'Amico ha grande competenza su questi temi, credo sia interessante, anche perché lo chiedono gli ascoltatori, capire le possibilità, le capacità dei telescopi di oggi ma soprattutto su che lavoriamo, come saranno i telescopi del futuro, professor D'Amico.
Allora, c'è una varietà di infrastrutture da terra, ci sono poi questi esperimenti, questi osservatori orbitanti. Oggi siamo in grado di fare osservazioni profonde dell'universo con questi mezzi, riusciamo ad arrivare ai bordi dell'universo.
Ai bordi dell'universo.
E allo stesso tempo, per oggetti relativamente vicini come questi pianeti, riusciamo a individuare questi dettagli. Ma c'è un incredibile fermento nella costruzione, progettazione e costruzione di strumenti ancora più grandiosi. In Cile, come accennava Guidoni, stiamo costruendo, l'Italia è in prima linea in questo progetto, il più grande telescopio al mondo, 40 metri, lei immagina uno specchio di 40 metri, una cupola di 40 metri di diametro, si chiama ELT, Extremely Large Telescope. Questo è uno strumento che porterà al suo interno, fra le varie strumentazioni accessorie, anche strumentazione che è sviluppata prevalentemente nel nostro paese col contributo del nostro istituto. E lì ci aspettiamo che con questo strumento, quando sarà operativo, su oggetti come quelli che sono stati scoperti, questi pianeti, si possa andare a fare studi di dettaglio, per esempio fare studi della composizione dell'atmosfera. Questo significa capire se c'è l'atmosfera innanzitutto, capire se le condizioni di vita ipotetiche, che la distanza dei pianeti dal loro sole eccetera indicano che potrebbero essere favorevoli, se ci sono realmente, se quindi in questi pianeti e altri che se ne sono scoperti e che se ne continueranno a scoprire.
Ecco, professore, c'è una polemica che viene sempre introdotta ai nostri ascoltatori, Guidoni lo sa perché l'abbiamo sfiorata anche nella prima parte di trasmissione, che riguarda le spese, i costi. Se immagino siano costi giganteschi, alla domanda ma perché non investiamo per migliorare le condizioni sulla Terra, io immagino ci sia un pezzo di risposta istintiva che è figlia, diciamo, del verso più abusato della storia dell'Occidente, cioè seguire la conoscenza, non la canoscenza, anzi, cioè il nostro istinto comunque andare avanti, a esplorare. E però ce ne sono anche, immagino, invece più materiali, ci sono delle ricadute forse.
Ci sono innanzitutto ricadute incredibili a breve e medio termine e anche a lungo termine. Vorrei ricordare a tutti che il Wi-Fi, che è un dispositivo che ha cambiato la nostra vita e ha creato un business incredibile, è stato inventato e brevettato dagli astronomi australiani, e non perché stessero cercando un dispositivo che cambiasse le nostre vite. Loro stavano architettando un dispositivo che serviva proprio per misure astronomiche, radioastronomiche particolari. Poi hanno capito l'importanza di questo brevetto, l'hanno brevettato, hanno preso le royalties per 10 anni. Quindi questo fa già capire che spingere la conoscenza ai limiti implica lo sviluppo di tecnologie formidabili che poi hanno ricadute sociali vastissime e anche di mercato. Nel breve termine, se diciamo lei è portavoce del contribuente che a un certo punto
esatto,
vorrebbe...
Esatto, no, non lo dico perché lo leggo.
Ecco,
diciamo.
Per esempio, nella costruzione di questo gigantesco impianto ELT in Cile, l'industria italiana ha avuto assegnato un contratto da 400 milioni di euro. Allora ovviamente è chiaro che se uno strumento va costruito qualcuno deve costruirlo, la commessa qualcuno la prenderà, però il fatto che per esempio il nostro paese sia in prima linea su questo ci dice che stiamo investendo soldi di cui c'è un ritorno.
Amico, sa quello che viene molto scritto dagli ascoltatori, però soprattutto quando ricevono queste notizie e non capiscono la nostra euforia, chiamiamola sì, così, no? E sono talmente lontani gli spazi, le distanze, talmente disumane, ora la prendo a un beneficio inventario questa certo, parola, che non se ne capisce appunto non solo l'euforia ma anche l'investimento.
Allora, dal punto di vista conoscitivo, quindi avere prove, indizi che esiste la vita in altri luoghi dell'universo costituisce un salto culturale, sociale che è incredibile. E quindi questo ha un costo.
Sì, forse l'unica cosa importante della nostra vita sarebbe proprio quella, capire se c'è la vita altrove.
Ecco, e questo ovviamente si realizza attraverso strumentazioni e apparecchiature che hanno il loro costo, eccetera, che però, come dicevo, costituiscono innovazione comunque su tutti i fronti. Quindi da un lato c'è l'innovazione che ne deriva, dall'altro c'è questo avanzamento della conoscenza su tematiche che sono fondamentali sul piano proprio filosofico, sul piano esistenziale. E capisco che chi non è addentro, chi non segue questa attività, possa rimanere un poco cosa cambia? È cambiata la vita in Occidente quando si sono scoperte le Americhe.
Cambia la prospettiva sull'essere umano anche, no?
Sì, cambia la prospettiva di vita nel senso proprio della concezione, della nostra concezione della vita. Il concetto non siamo soli nell'universo fa la differenza.
C'è sempre questo non siamo soli. Guidoni, se vuole riprendere un po' dei passaggi di Cronò D'Amico, ricordo
sì,
il presidente
istituzionale astrofisica. Il professor D'Amico l'ha spiegato benissimo. Io aggiungo soltanto un altro esempio per rafforzare diciamo il messaggio. Quando Einstein più di 100 anni fa scoprì la teoria della relatività generale, sembrava bello da sapere, ma a che serve? Oggi quella equazioni che sembravano assolutamente astratte, no, della gravità universale, sono dentro il macchinetta più utile che abbiamo, che è il GPS. Se il GPS funziona grazie alle equazioni di Einstein, se non tenesse conto della correzione gravitazionale, il GPS fallirebbe di chilometri, quindi non potrebbe farci prendere l'uscita giusta dell'autostrada.
Senta, Guidoni,
ci vuole tempo naturalmente, cioè quello che noi scopriremo da qui ai prossimi 100, 200, 1000 anni naturalmente avrà a che fare con queste cose che stiamo dicendo oggi.
Il nostro rapporto con la realtà è spesso controfattuale, cioè è esattamente l'opposto di quello che il nostro istinto esperienziale ci direbbe. Lo dico perché un ascoltatore ci sta criticando, vi sta criticando dicendo: state parlando di aria fritta, non offendete la nostra intelligenza perché in realtà non avete visto niente, e sottolinea questo visto. Guidoni, su questo insista perché lo spiega, certo, anche se è controfattuale.
Allora,
diciamo così.
Non sempre le cose si vedono, no? Qualche volta si misurano.
Anzi,
si misurano con
non vediamo
strumenti...
quasi nulla dell'universo.
Esatto,
questo diciamo.
L'universo è molto più complesso. Diciamo, quello che noi vediamo è un sottilissimo banda di frequenze. In realtà molte altre cose le possiamo analizzare attraverso altri fenomeni. In questo caso i pianeti non si vedono, ha ragione, si vedono le stelle, ma l'effetto dei pianeti sulla stella può essere importante. Da un punto di vista pratico gli toglie luce quando gli passa davanti, e di questo ne abbiamo già parlato. Un altro esempio è quando il pianeta lo sposta un pochino la stella, quindi noi vediamo una stella che si muove nell'arco del tempo e fa una specie di balletto. Questo vuol dire che qualcosa gli sta girando intorno, quindi noi abbiamo delle informazioni indirette, ma sono informazioni estremamente precise. Lo dicevo prima, la precisione con cui misuriamo l'attenuazione della luce per fare un esempio, è come se un moscerino passasse davanti a un faro e noi misuriamo la variazione di luce a distanza di chilometri. Ecco, questo livello di precisione è possibile grazie a tecnologie sofisticate che sono ovviamente costose, ma che poi trovano applicazione nella vita di tutti i giorni.
Un'ascoltatrice, ma Serena da Trieste, professor D'Amico, poi sentiamo un WhatsApp su Interstellar, ci scrive: sto pensando al grande Giordano Bruno che aveva ragione ed è morto arso vivo in Campo dei Fiori, ora non mi ricordo dove, ma in questi giorni ho letto molto a proposito dei sette pianeti della figura di Giordano Bruno.
Sì, sì, indubbiamente c'era questa previsione, questa visione di Giordano Bruno e la coincidenza, diciamo, di questa scoperta con questa ricorrenza è peculiare. Questa è semplicemente una coincidenza, però è apprezzabile che il pubblico colga queste cose perché manifesta l'interesse per questi avvenimenti, interesse che si affianca allo scetticismo di alcuni. Io, se posso aggiungere qualcosa a quello che diceva Guidoni, chi ha osservato il transito di Venere davanti al Sole, ha visto questo pallino nero camminare davanti al Sole, un evento che è stato, mi pare, nel 2004 o qualcosa del genere, si è reso conto che quando ci si trova con un pianeta che passa davanti alla sua stella, lo si vede. È una visione indiretta, nel senso che è un calo della luce della stella dovuta all'ombra del pianeta. Quindi, e poi, come diceva Guidoni, non tutto si vede, ma molto si misura, e sono misure, come diceva lui, straordinarie.
Professor D'Amico e Umberto Guidoni, vi leggo quello che ci scrive Gianna D'Albenga e vi faccio ascoltare un WhatsApp. Da quello che ho capito leggendo libri divulgativi e soprattutto moltissima fantascienza, specie quella hard, che è opera di scienziati e zeppa di informazioni, il nostro principale limite è quello di vivere in tre dimensioni più il tempo einsteiniano. Aspettate, mentre quelle ipotizzabili sono molte di più. Questo, tra l'altro, ci fa vedere, fra il vuoto intergalattico invece di qualcosa che c'è sicuramente e che oggi viene chiamato materia nera o energia nera. Quando e se riusciremo a costruire strumenti capaci di misurare questi lavori, forse riusciremo anche a effettuare i famosi viaggi intergalattici, non certo con i nostri attuali corpi fisici, ma probabilmente con dei cyborg. E credo che si connetta a quanto scritto da Gianna il WhatsApp che vi stiamo per far ascoltare.
Premesso appunto che la velocità della luce per il momento è umanamente inarrivabile, nel film Interstellar si parla appunto di sistemi con i quali la navicella riesce addirittura ad oltrepassare galassie infinitamente distanti tra di loro, raggiungendo appunto la quinta dimensione. Ecco, non ricordo il nome di questo sistema, se il Guidoni presente appunto può illuminare su questo aspetto, che per il momento rimane fantascienza, però è un'ipotesi astrofisica, insomma, ecco, da questo punto di vista. Grazie, Claudio di Verona.
Guidoni, qui un paio.
Sì, diciamo, allora, ci sono diverse ipotesi. Naturalmente io sono un lettore di fantascienza, ve lo dico subito, e quindi queste cose mi affascinano. La cosa interessante, se posso dire così, è che molte di quelle cose che sembravano fantascienza oggi cominciamo a misurarle, il che vuol dire che stiamo facendo dei grossi passi. Naturalmente, per quanto riguarda i viaggi interstellari, siamo ancora alla fantascienza, e quindi, diciamo, tutte queste ipotesi sono ancora sulla carta. L'importante è che non si violino dei principi fisici, quindi l'idea di viaggiare attraverso un wormhole, ovvero un buco nel tessuto spazio-temporale, è una cosa che in teoria è possibile, nel senso che alcune, appunto, facendo le equazioni di Einstein si arriva a questo tipo di fenomenologia. Naturalmente è tutto da vedere se sia possibile. I cyborg, cioè l'idea di mandare delle macchine al nostro posto, diciamo, noi l'abbiamo già messa in pratica. Su Marte ci sono degli astronauti, diciamo così, meccanici, sono delle sonde che ci stanno dando delle immagini spettacolari del pianeta rosso, e probabilmente una sonda andrà a visitare il primo pianeta extrasolare, quello più vicino, intorno a Proxima Centauri, fra una ventina o trentina d'anni. Quindi queste cose avverranno.
Andrà nel senso che partirà o arriverà?
Fra vent'anni comincerà il viaggio e impiegherà circa vent'anni per arrivare. Vent'anni per sviluppare le tecnologie.
A proposito, insomma, di tutti questi temi.
Sì, questo ovviamente è un altro dei sogni, cioè riuscire a uscire con i nostri mezzi, sia pure meccanici, robotici, eccetera, dal sistema solare e andare a visitare questi altri mondi dove potenzialmente potrebbero esserci forme di vita, e dopo però andare a fare poi l'analisi in sito rappresenta un avanzamento incredibile. E queste sono cose, e lui lo sa bene perché essendo un astronauta, su cui ci si sta muovendo. Si parla di tempi ancora di decenni per poter mettere in moto queste imprese.
Ma quello che sembra fantascienza, quello che sembra incredibile, è che quella che una volta era fantascienza, adesso, l'idea che noi mandiamo una sonda su un'altra stella, oggi comincia a diventare realtà, perché persone serie ci mettono soldi, persone serie ci mettono dei soldi.
Nadal da Padova, buongiorno Nadal.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, è incredibile, quando ho sentito questa notizia, perché in una sura del Corano dici in lingua araba wa khalaqtu lakum sab'a samawati wa sab'a arabi, che vuol dire vi ho creato ancora sette cieli e sette terre. In pratica. Poi c'è anche un'altra sura per quanto riguarda la nostra terra, che dici wal ardu wa daha, che sarebbe l'ha dato la forma dell'uovo, che sarebbe ovale. C'è un'altra sura ancora per quanto riguarda il maiale, che dici è una parte del maiale che non si mangia, e ricordo che sei mesi fa in pratica hanno trovato che c'è una parte del maiale che ha le stesse, diciamo, formazioni dell'uomo.
Guardi, Natale, io aggiungo non per, diciamo, demolire il suo assunto, che era pure molto interessante dal punto di vista storico, anche culturale, perché un'analisi di Amedeo Balbi, che è a sua volta un astrofisico che insegna all'Università di Roma, diceva, a proposito di numeri, da quando abbiamo scoperto in poco più di 20 anni, da quando abbiamo scoperto il primo pianeta attorno a un'altra stella, abbiamo già messo assieme una collezione di quasi 5.000 candidati, e ormai gli astronomi sono convinti che in media ogni stella abbia almeno un pianeta. Significa che solo nella nostra galassia esistono centinaia di miliardi di altri mondi. Una frazione non trascurabile di questi mondi potrebbe avere i requisiti indispensabili per consentire la presenza di organismi viventi. Roberto da Cuneo, altro tema gigantesco. Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità. Io sono appassionato di astronomia e quindi ho letto anche diversi libri di fantascienza e guardato film di fantascienza a tutti i livelli. E la domanda, appunto, sono rimasto un attimo ieri così colpito da aver letto sui giornali di questa scoperta che sembra veramente un po' rivoluzionaria. E la mia domanda è proprio relativa a questo: dal momento in cui eventualmente dovesse scoprirsi qualche forma di vita, diciamo, intelligente, diciamo simile alla nostra, che impatto potrebbe avere questa scoperta col mondo religioso a tutto, diciamo, tutto tondo, dal cristianesimo al buddismo all'Islam, a tutto quanto, cioè che impatto potrebbe avere sulla società civile una scoperta del genere dal punto di vista
religioso? Questa è una domanda molto molto, non so che aggettivo usare, insomma, molto seria, molto vera. Professor Guido D'Amico, lei è credente?
Diciamo che ci spero.
Cioè, spera che esista un ordine nel cosmo,
quando,
diciamo,
mi chiedono se credo in Dio, dico che credente. Ci spero, ma la domanda è certamente profonda, perché ma al di là del credo religioso, anche da un punto di vista laico, avere la certezza che esiste una civiltà simile alla nostra da qualche parte costituisce, come dicevo prima, un salto culturale incredibile. Il fatto che...
La interrompo e le ridò la parola. Sì. Stamane, se volete riascoltare, in un nostro GR c'erano due interviste di grande interesse, una a Telmo Pievani, che è uno dei maggiori studiosi di darwinismo, e un'altra a Bruno Forte, che è un cardinale, nonché studioso profondo, insomma, un biblista di grande rilievo, che facevano riflessioni molto interessanti anche su quanto stava dicendo lei. Professor D'Amico.
Sì, quindi è chiaro che comporta uno sconvolgimento di certe visione, credenze, eccetera, ma dobbiamo essere di veduto aperte, dobbiamo essere pronti ad accettare questa. Ci sono stati tante rivoluzioni culturali durante l'evoluzione della civiltà. Prima si pensava che la Terra fosse al centro del sistema solare, al centro dell'universo, poi si è capito che non era così. Quindi, e sono abbastanza certo che qualsiasi forma di credenza, di religione, possa inglobare tranquillamente un'evidenza che poi, quando viene fuori, è lì, semplicemente bisogna allargare un po' i propri confini, insomma.
Ci sono diverse domande, Guidoni, anche sul tipo di macchine spaziali. Lei è stato su diverse, quindi lo conosce. Altri che dicono: ricordo che nella prima media, negli anni 70, la mia professoressa di scienze ci diceva un giorno andremo su Marte. Infatti,
sì, questo giorno sta arrivando, cioè siamo nel secolo giusto, quantomeno posso dire questo. Ormai quello che era appunto semplicemente una speranza sta diventando realtà. E per la prima volta si stanno costruendo le macchine per andarci su Marte. La NASA sta costruendo un lanciatore potente quasi come il Saturno 5 che ci ha portato sulla Luna, che servirà a portare...
A che velocità vanno?
No, diciamo, questo serve a portare in orbita i pezzi dell'astronave che porterà poi gli uomini su Marte. per noi andare su Marte è un viaggio comunque lungo, ci vorranno mesi, ci vorranno almeno 8 mesi per arrivare su.
Relativamente lungo.
Relativamente lungo, ma comunque lungo. 8 mesi per andare, 8 mesi per tornare e complessivamente 2 anni di viaggio, perché...
Ma lo shuttle a che velocità va? Scusi l'ignoranza.
Lo shuttle viaggia a 28.000 km l'ora. Ma non è sufficiente per questo viaggio, ci vuole qualcosa di più, perché
a quanto possiamo arrivare?
Diciamo la cosa più veloce che abbiamo lanciato è circa il doppio della velocità, è la sonda che abbiamo mandato verso Plutone, che ha impiegato 10 anni per arrivare a Plutone, viaggiando al doppio della velocità dello shuttle, quasi a 50.000 km l'ora, che sono velocità enormi, sono velocità enormi. Però rispetto alla velocità della luce è come essere fermi.
È quello il punto. Professor D'Amico, proviamo a proiettarci nel futuro. I telescopi più efficienti saranno tutti orbitali, giusto?
No, necessariamente. Il telescopio che stiamo...
Però non c'è l'inquinamento...
Allora, uno dei motivi per cui si va in Cile, come diceva Guidoni, è perché c'è un'atmosfera, una situazione atmosferica particolarmente adatta. Quello che succede è che la turbolenza dell'atmosfera effettivamente fa muovere nel piano focale del telescopio l'oggetto che stiamo vedendo, ma oggi abbiamo sviluppato, e devo affermare veramente con orgoglio a riguardo che l'Italia anche in questo in prima linea, delle tecnologie con cui, deformando lo specchio opportunamente, seguendo nelle sue deformazioni la turbolenza dell'atmosfera, si ferma l'immagine nel piano focale. Questo è una cosa incredibile. Questo consente di realizzare telescopi con diametri, per esempio, di 40 metri, cosa che portarle nello spazio sarebbe proibitivo.
Si sta finendo. No. Maria D'Alecco, che ribadisce quanto io provavo, avevo soltanto cominciato a leggere. Maria, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi e a tutti quanti. Sì, è vero, avevo la professoressa di scienze che vedeva avanti, cioè di andare su Marte, di mettere le case su Marte, viaggeremo nello spazio, tutte queste cose. Cavoli, ci ha visto, nel 70, adesso sentendo la vostra trasmissione mi dico, cavolo, era una veggente.
Guidoni, abbiamo un minuto, no, una veggente, no, Guidoni, abbiamo meno di un minuto.
Sì, sì, proprio una battuta. In realtà le aspettative di quella generazione lì erano che avevano visto la Luna in meno di 10 anni, era che prima della fine del secolo scorso saremmo arrivati su Marte. In realtà stiamo rallentando rispetto a quella ipotesi lì, ma comunque ci arriveremo.
Guardate, ci sono un sacco di moltissime domande stanno arrivando. Io al professor D'Amico, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in 30 secondi vorrei che spiegasse agli italiani quanto sarebbe importante, noi siamo scarsi in primis il sottoscritto, la nostra conoscenza scientifica, informarsi, sentire trasmissioni, leggere giornali, leggere libri su questo.
Assolutamente, e quello che sta succedendo, quello che stiamo celebrando in qualche modo oggi, ci dà la prova che la conoscenza scientifica è il driver dello sviluppo dell'umanità. Le applicazioni di cui parlava Guidoni, quelle di cui vi ho parlato io, fa vedere che ci sono poi dei ritorni sulla società che sono incredibili. C'è in parallelo l'avanzamento della conoscenza, quindi un fatto puramente culturale. Quindi io assolutamente raccomando a tutti un continuo aggiornamento di quello che si fa oggi nella scienza.
Niccolò D'Amico, Umberto Guidoni, grazie a entrambi per essere venuti a aiutarci a chiarire qualche dubbio su appunto temi vertiginosi. Stamani in console c'erano Fulvio Cellini, Massimiliano Savino e Paolo Ranaldi. Poi la redazione Radio Anch'io, che ha costruito questa trasmissione, tutte le trasmissioni della settimana, tutte insomma, Alessandro Follani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia c'è Cristian Manfredi. Adesso, come sapete, c'è il giornale radio delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola, poi Ilaria Sotis con la Radio Ne Parla. Se volete riascoltare estratti o l'intera trasmissione di stamane, ma insomma tutte anche quelle dei giorni scorsi, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo. Nel frattempo passate delle buone ore, un buon fine settimana. Lunedì c'è Radio Anch'io Sport. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Se volete scriveteci sul nostro sito e sul nostro indirizzo di posta elettronica. Buona domenica.